Carta vetrata.
Bentornati, una nuova puntata inizio, la 307esima, e tornata da Torino con il successo nelle mani la nostra amica Alessandra Appiano, perché abbiamo deciso di creare con lei una liaison.
Beh, insomma, il mio libro
radiofonica,
parla d'amore,
radiofonica.
Parla d'amore, ti meriti un amore, io mi merito di essere
a quante
invitata.
Copie siamo arrivati, ormai migliaia e migliaia, in tutte le case.
Siamo all'inizio, però.
Come la guida monaci negli uffici, le pagine gialle.
Il libro è andato molto bene, siamo molto contenti.
Grande ristampa, grande editore, ricordiamo Cairo, che è il nostro vate in questo momento, ha anche sviluppato la sua attività nel Corriere della Sera, quindi chi più di lui può fare di te una grandissima scrittrice, come meriti veramente. Ma leggiamo un incipit, perché ce l'hanno chiesto le nostre ascoltatrici soprattutto.
Allora, questo è il primo capitolo del romanzo di Ti meriti un amore, il titolo è Il destino fa i suoi regali a caso. Quanta presunzione nell'infelicità. Si pensa che ogni cosa rimarrà sempre uguale a se stessa, stabile e deprimente. Invece, prima o poi, nella vita scade tutto. La giovinezza, la salute, la bellezza, il lavoro gratificante o frustrante, il successo per chi l'ha incontrato e l'insuccesso per chi l'ha subito. Prima o poi scade ogni certezza, positiva o negativa. E può anche capitare di essere catapultati in un territorio sconosciuto o dimenticato grazie a una passione sconvolgente, non cercata né prevista. Ed era proprio quello che volevo raccontare, che voglio raccontare. Cioè, come una persona, questa è una delle due protagoniste del romanzo, tutto sommato risolta, tutto sommato...
La non prevedibilità, la non in prevedibilità. Sostanza. L'essere scioccati da un qualcosa, da un evento, non determinare tutto. È anche un po' contro questa volontà e la determinazione di tutto. Noi vogliamo controllare il peso, l'amore, la persona, l'età, i figli.
La felicità.
La
pure.
Felicità. Ecco, è questo che mi interessa molto.
Bravissimo.
No? Basta, grazie del bravissimo, ma diciamo un po' cosa...
No, perché
mi piace questo input che ci hai dato.
In
no?
realtà questa donna è una di quelle tipiche donne, non si usa più dire in carriera, ma insomma è una persona che in qualche maniera
affermata,
molto razionale, ha scelto un marito con cui sta benissimo, ma per motivi è molto più un compagno, molto più un amico. Diciamo, è il tipo di uomo
che c'entra nulla la morale, domandina così.
No, assolutamente, è il così. Contrario, è non proprio passare. Volere dimostrare
lo
che...
Lo faccio per i figli, no?
No, che noi crediamo
o
di
per
poter
mamma, papà, i fratelli, gli zii,
tutto.
Gli amici, lo facciamo per loro a mantenere una coppia di facciata?
No, non è un matrimonio di facciata, perché non hanno nemmeno figli. Volevo proprio invece raccontare come una persona che razionalmente, anche in maniera poco convenzionale, ha scelto un rapporto che ha degli equilibri,
certo.
Anche basati sulle affinità elettive e sull'intelligenza, può trovarsi come una ragazzotta qualsiasi, romanticona, cioè si
cioè
può
non è una frustrata, assolutamente è questa la tua cosa, no? Sta bene, ma può accadere di tutto,
sì. Capita,
anche nel benessere, insomma.
Sì. Le capita un amore sconvolgente, che le sconvolge completamente la vita. Poi vedremo che, insomma, all'inizio sembrerà una favola raccontata da questa sua amica, invece ispirata alla Gloria Rosbock, bruttina e stagionata. Poi invece, insomma, scopriremo il romanzo. Questa volta mi sono permessa il lusso di fare una cosa un po' folle. E
meno male, diciamo noi.
Ecco, folle, è un elogio della follia d'amore, quindi è folle.
Ritorno.
Anche, è anche folle il romanzo, è tutto...
Parlavamo l'altra volta, poi abbiamo interrotto nella puntata precedente, dei social, no? Un discorso molto attuale che comunque ha bloccato, secondo tanti, l'amore, ma tuo nipote, mi dicevi, ha trovato... non
ma
se
è una
non
cosa che ho
male.
Saputo per caso,
quindi,
io
non... qual è il filo rosso e
quanti
il limite
anni
tra...
ha il nipote per capire, insomma...
Beh, adesso è sposato da un bel po' con questa ragazza sui 34 anni, credo che si siano conosciuti attorno ai 25-26 anni.
Quindi all'inizio dei social.
Ma perché penso che loro hanno un rapporto diverso. Io, per esempio, non mi fiderei mai a conoscere una persona che magari, no, essendo un personaggio minimamente conosciuto, andando qualche volta in televisione, eccetera, così, sono ovviamente, no, bombardato, esagerato, ma ci sono tante persone.
Stalker, bella,
bella,
Beh, allora, io mantengo sempre un rapporto molto carino, gentile, educato.
Ti vuoi camuffare, Alessandra?
No,
metti una
ma non mi sognerei
rossa.
Mai. Una persona già che dice che si è innamorato di te vedendoti in televisione, per me è già
perché
un...
può succedere.
Ma no, ma vabbè, ma non mi sognerei mai, non mi fiderei mai di vederla,
di frequentarla. No, Alberto, stavolta do ragione ad Alessandra.
Cioè, un conto è essere carini, gentili e dire ti interessa perché, essere... Cioè, però non mi fiderei, io mi voglio innamorare, ma anche in senso, non so, di amicizia, interessare alle persone conoscendole.
Domanda banale, veramente, che adesso quanto c'è di tuo nel c'è tutto, perché quando uno scrive c'è sempre,
ma
no?
Guarda,
ma quanto hai preso da alcuni momenti tuoi nel romanzo?
Ma apparentemente io potrei sembrare più Cinzia, cioè la donna abbastanza affermata, insomma, sicura di sé, eccetera. Nella realtà ho messo molto di me anche in Emma, nella depressona chiusa in casa, che cita compulsivamente scrittori, poetesse, che si rifugia, che ha bisogno di chiudersi in casa, perché... tutti gli scrittori sono degli psicopatici.
Esatto. E meno male che non c'è questa linearità, perché anche tutti siamo doppi.
Devono comprare il libro, ricordiamolo, in tutte le librerie, questo fantastico romanzo sull'amore, non
sulla
solo
follia d'amore.
Ti meriti un amore, editore Cairo, 13 euro, 168 pagine, 7 centesimi a pagina. Un'ultima battuta.
L'ultima Alessandro. Battuta, innamoratevi. Semplicemente, non vogliamo essere marzulliani, ma
e poi, se
tutti
siete nei guai,
ci meritiamo un amore e se abbiamo dei guai chiamiamo
quindi Alessandro, dai la parola Alessandra, ad Alessandra a piano
che ci
per
dice...
i tuoi saluti.
Allora, io saluto tutti, dico a tutti che leggere fa bene al cuore e se non avete voglia di leggere Ti meriti un amore, leggete un altro bellissimo romanzo, ce ne sono
che è lo stesso Ti meriti un amore,
che è sempre Ti meriti un amore, va bene.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta ad Erika Zini. Erika Zini inizia a collaborare con noi da questa puntata e dare quel feedback che ci aspettavamo da tanto e finalmente con Bologna riusciamo a avere con la nostra radio contubernale Ciao Radio un ritorno di fiamma. Nel senso, noi siamo innamoratissimi di Bologna, città dotta, città di lettori, città di sport, affascinante del bel vivere e del bel mangiare. Roberto Valabriga.
Sì, soprattutto il bel mangiare, il tortellino, insomma, è importante, no?
Sotto la torre.
Sotto la torre, è bellissimo, io non vedo l'ora di leggere e mangiare. Mentre...
Contemporaneamente.
Erika Zini, che invece è magrissima, mangi poco, non hai amore per il cibo. Com'è il tuo rapporto con il cibo?
Pronto, sì. Erika, ti sei bloccata, l'hai bloccata, sì. Alberto.
No, io.
Pesi 280 kg, no?
Domanda.
Il buon cibo ci piace, sì, assolutamente. Intanto ciao a tutti, grazie per questo appuntamento, devo dire un amore corrisposto perché io vi seguo da tanto tempo e quindi è per me, oltre che un piacere, anche un onore entrare a far parte di questo piccolo spazio dedicato a Ciao Radio.
Bene, non avevamo altro da aggiungere che dire grazie alla tua generosità. Oggi ci vuoi parlare di una scrittrice emiliana, Barbara Baraldi, che con Aurora nel buio porta avanti non una trilogia, non una serie, perché le serie le ha abbandonate. Sappiamo che lei ha scritto anche molto per Dylan Dog come sceneggiatrice di quel famoso fumetto Bonelli, ma appunto per l'editore Giunti è nato un nuovo personaggio, questa Aurora nel buio, che in 528 pagine, 16,90 euro, soli 3 centesimi a pagina, ci fa scoprire qualcosa di nuovo. Dici di più di Aurora nel buio.
Aurora è proprio il nome della protagonista, Aurora Scalviati, che è una giovane poliziotta che viene trasferita in un piccolo comune della provincia di Modena perché ha avuto un passato tutto sommato difficile. È successo un fatto molto grave circa 2 anni prima rispetto ai fatti che iniziano con Aurora nel buio, che l'hanno portata a passare un lungo periodo in ospedale e anche in una parte psichiatrica. Quindi viene mandata in questo luogo considerato rilassante, dove non succede mai niente. Fatto sta che appena arriva incontra una situazione invece tutt'altro che rosea. Una donna è stata uccisa, il marito e la figlia rapiti. e quindi si trova subito a doversi scontrare con un fatto di sangue molto grave. Lei, che è specializzata nel profiling, cercherà di mettere a frutto le sue conoscenze, ma in realtà troverà un ambito tutt'altro che favorevole, anzi i suoi nuovi colleghi sono molto ostili e non faranno altro che metterle i bastoni tra le ruote, soprattutto quando si renderà conto che questo modus operandi particolarmente violento ha un riferimento nel passato, ormai dimenticato più volontariamente che altro da tutti i compaesani di questa nuova realtà in cui si troverà ad operare.
Bene, di Aurora ci siamo già innamorati, cerchiamo di essere anche noi in quell'ospedale ricoverati, perché non ci hanno voluto.
Ci hanno cacciato. Io sono Alessandro Gatta, Erika Zini, ti dico che mi hanno cacciato dall'ospedale, ma ti faccio in bocca al lupo per questa collaborazione con il nostro Alberto Gaffi, con Carta Vetrata. Insomma,
un salutone anche a Lucia, alla grande mitica Lucia Marchesini, che è la mamma di Erika, quindi la fondatrice di Ciao Radio, e devo dire, l'emozione è forte, sentirti così matura, così brava, io che ti conosco da quando eri una bambina, insomma, sei fantastica. Grazie ancora e ci sentiamo ai prossimi collegamenti, che spero siano assidui.
Assolutamente, grazie a voi e buone letture.
Ciao. Grazie, ciao Erika.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Roberto Paravagna, il nostro corrispondente dal Piemonte meridionale, sempre attento ai libri più interessanti, più da recensire, che vengono proposti dal mercato. Oggi ci parlerà di un meridiano molto discusso, ma non solo per quello che è il suo protagonista, il suo autore, che è Don Lorenzo Milani, ma anche per quello che Don Milani sta diventando nel dibattito intorno al libro di Walter Siti sulla pedofilia e insomma tutto quello che riguarda una letteratura epistolare, soprattutto epistolare, quella di Milani, che scrisse le famose lettere da Barbiana, ma e non solo, anche articoli e scritti privati, più o meno privati, di cui ci parlerà fra pochissimo appunto il nostro corrispondente dal Piemonte meridionale, da Alessandria, terra che ha dato i natali a Umberto Eco, Roberto Paravagna. Ciao Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto a te naturalmente, a voi, allo studio centrale a Roma e a tutti i nostri amici di Carta Vetrata, scusate, sparsi in giro per l'Italia. Alberto, stavamo parlando appunto prima del Piemonte, come dicevi tu, e sai, noi qui in questi ultimi tempi abbiamo subito ovviamente l'atmosfera del grande Salone del Libro. A proposito di libri, per curiosità, anche se siamo un po' lontani, insomma, ma cerchiamo di essere curiosi e di essere aggiornati.
Beh, ritornata centrale però il Piemonte con Torino, con la fiera nel dibattito, diciamo, editoriale, amministrativo, sì, economico italiano, perché ci siamo dovuti tutti un po' ricredere su un Piemonte che sembrava ormai aver dato il testimone alla Lombardia, a Milano, ma in realtà si è ripresa lo scettro di grande fiera, di grande città dei libri, Torino e il Piemonte tutto. Scusa, mi stavi domandando? Ma scusami.
Sì, no, volevo chiederti appunto una cosa tra un secondo, mi aggancio a quello che hai detto tu qualche secondo fa, perché ho proprio sentito un estratto dell'intervista di Nicola La Gioia, che come sai è stato direttore del Salone e ha parlato in termini davvero entusiastici, insomma, risultati alla mano di questo appuntamento torinese. No, ti stavo chiedendo prima per curiosità, a proposito del settore libri, chi è il nuovo amministratore delegato del distributore Messaggerie Libri?
Detto il colosso della distribuzione, diciamo che un libro su cinque, se non anche due su cinque, sono distribuiti da Messaggerie Libri, quindi fatturato importante, capitale sociale che non lascia adito a dubbi, di 5 milioni di euro. Il gruppo Messaggerie è senza nessun dubbio il secondo gruppo editoriale italiano, di cui fanno parte tanti marchi, quale appunto Garzanti, Longanesi, insomma,
quindi Ponte alle Grazie, un colosso, esatto.
Assolutamente, me ne sono dimenticati tanti, ma è sicuramente la casa delle case editrici, perché attraverso la distribuzione si riesce ad arrivare in tutte le librerie, praticamente in tutte le librerie, con la certezza di essere pagati, perché purtroppo per noi editori il vero problema è quello di ottenere il venduto, perché il libraio ha sempre difficoltà e la distribuzione funge anche da banca e da riscossore. Beh, esatto. C'è stato un piccolo terremoto, c'è stato l'assemblea dei soci che si è tenuta il 10 dello scorso, di questo mese, 10 maggio. Ha cambiato il consigliere d'amministrazione, che è diventato anche, che è rimasto anche amministratore delegato e direttore generale della società, è Renato Salvetti. Invece Claudio Fanzini, che ricopriva il ruolo, è stato nominato presidente del consiglio d'amministrazione. Chi esce da carica, rimane solo consigliere, Alessandro Baldeschi. Insomma, un po' tutto legato anche a molte forme di riequilibrio che sono dovute anche a Torino. Ecco, per questo è giusto riagganciarsi, perché effettivamente la Fiera di Milano, che si apre un capitolo di ridiscussione anche sulle date, sul farla sì, farla no, farla quando,
certo,
insomma,
certo.
Non è un momento semplicissimo e come ovviamente succede non alla luce del sole, perché comunque sono cose che noi addetti ai lavori seguiamo, però cambiano anche dei ruoli, insomma c'è chi la paga e c'è chi invece magari ne ottiene dei vantaggi, staremo a vedere. Ma torniamo a Don Milani.
Sì, niente, appunto, era una cosa interessante, mi interessava sapere un momentino questo avvicendamento di ruolo.
Torino sta tornando proprio prepotentemente, avremo un torinese, grande. Sì.
Parliamo, come dicevi tu, di Don Milani, tutte le opere, il libro edito da Mondadori Meridiani, tra l'altro sono due tomi, un'opera con molte pagine, ben 2976, direi che chi vuole saperne di più su Don Milani, su questa figura importante, potrà saperne. Quindi una produzione letteraria davvero particolare. Don Milani, prete definito combattivo, ma direi pronto, senz'altro pronto alla battuta e al divertimento. Vorrei tracciare questo profilo, se è possibile. Ecco, questo profilo è quindi un po' il soggetto di quest'opera che comprende, come dicevi tu, Lettere alla madre, lettere che arrivano dalle prime, le ultime scritte proprio pochi giorni prima della scomparsa, che avvenne a Firenze a giugno del 67. Due volumi, due tomi indivisibili, è un enorme appunto epistolario. Da
diciamo anche il prezzo, che non è proprio di quelli economici,
no.
Sono 140 proprio... euro. 140 e euro, sì, che però suddivisi, come noi facciamo sempre il nostro giochino, il prezzo a pagina, è quasi ridicolo, perché sono 4 centesimi a pagina, che difficilmente vengono raggiunti questi prezzi così bassi su libri con meno pagine. Quindi sottolineo sempre, più pagine ci sono e più il prezzo in realtà è basso,
esatto,
anche se sono
esatto.
Complessivamente 140 euro.
Sì, e questa volta qui a Carta Vetrata abbiamo pensato anche di inserire, diciamo, questa proposta editoriale un po' diversa anche in considerazione.
Ma un libro che non può mancare in chi si pone di fronte alla storia con un occhio, non dico critico perché non è questo, ma di ragionamento, ecco, di entrare in quegli anni non per contestarli o approvarli, ma per capirli, perché questa voce, questa coscienza di Lorenzo, nato benestante, milanese, che sceglie di andare in un paesino difficile ancora oggi da raggiungere, perché Barbiana è veramente in mezzo alle montagne.
Non è proprio, ecco, non è proprio semplicissimo, non è come fare due passi.
Però continuava a avere rapporti con tutti, quindi da quella location, potremmo definirla isolata, quasi da eremita, non ha staccato la spina ed interveniva a gamba tesa sul dibattito quotidiano, quindi non era assolutamente isolato.
No, no, assolutamente. A mio avviso un bel personaggio, indipendentemente dal fatto che insomma, abbiamo pensato di inserirlo oggi. Veramente una persona
anche letterato, quindi, perché insomma nei testi, sì, che sono stati raccolti, che sono esattamente appunto 2810 pagine, credo che hanno preso, non dico i biglietti anche della spesa, ma qualcosa di meno, sì, fondamentale ci sarà per forza.
Certo, perché ovviamente l'intenzione dei curatori era quello di
metterci tutto,
far conoscere, esatto, di metterci tutto e far conoscere attraverso questi scritti il sacerdote, ma anche l'uomo. L'uomo che è riuscito, secondo me, a dominare tutti questi ragazzi affidati a lui, perché diventassero grandi, ma non solo anagraficamente. Sono raccontate gioie e dolori ovviamente di Don Milani, ma soprattutto le tante ansie, le tante incertezze e soprattutto le amarezze per ciò che Milani ha dovuto subire in vita nell'attività pastorale dedicata ai ragazzi, perché era stato isolato in sostanza dai vertici della Curia Fiorentina, che in qualche modo era dimostrata, se non sempre o in molte occasioni, insensibili a quanto l'uomo di chiesa stava facendo per gli altri. Attraverso gli scritti di questo libro, meglio questi due libri ora pubblicati, emergono gli sforzi fatti per cercare di mantenere all'interno della struttura un clima prima di tutto familiare, un clima costruito da Milani per fare in modo che i ragazzi potessero, attenzione, qui è interessante secondo me, non soltanto avere, sì, trovare l'accoglienza e l'educazione, ma anche potessero trovare nello stesso Lorenzo Milani un padre. In molti casi lo stesso padre che molti avevano perduto, oppure, non va dimenticato, un padre dal quale erano stati in precedenza abbandonati. E ci sono tante occasioni, emergono leggendo queste lettere, questi scritti, ci sono tante occasioni di risate collettive, ecco, perché la permanenza nella struttura non fosse soltanto occasione di studio, che a volte può essere, si sa, insomma, anche un po' noioso. A chi dobbiamo dire grazie? Ai lasciti degli scritti del sacerdote, un'operazione divenuta possibile per mezzo del marito della sorella di Milani, che dopo la scomparsa è stato possibile integrarli nella letteratura che già abbiamo a disposizione.
Il genero.
Esatto, perché grazie appunto alla grazie sorella, al genero. È riuscito a dare, a mettere a disposizione.
Bene, bene, bene. Qualche volta servono a qualcosa i generi.
Sì, perché può sembrare
no, io scherzo, perché generi anche in letteratura, diciamo, noi diciamo sempre di superarli, perché non bisogna vedere la letteratura per partizioni, no? I gialli, i noir, alla fine tutto diventa, secondo me, libro bello o libro brutto.
Esatto, sì.
E questo è un libro importante, oltre a essere bello, perché da quello che ho capito, insomma, tu ti sei veramente molto divertito, interessante e appassionato, e hai conosciuto Lorenzo come un amico, come un padre.
Perché sì, mi ha dato questa impressione. Tra l'altro ci sono delle cose curiose, perché non so se tu sai, probabilmente sì, insomma, aveva l'abitudine nelle lettere, in questi scritti, e si vede, di inserire i disegnini. Ecco, come capita a tutti, e quindi a me pare di vedere un Milani, nonostante insomma l'età, non proprio acerba, perché parliamo delle lettere anche in uno stadio avanzato, insomma, della sua età, rimanere ancora ancorato, e qui è il disegnino, ancorato alle manie dei ragazzi. Questa passione per i disegni emerge, insomma, sono delle lettere inviate alla madre, ma anche alla stessa sorella Elena, come la persona di cui si parlava in precedenza.
Ti ringrazio, Roberto, ma dobbiamo chiudere, perché abbiamo finito la prima mezz'ora del nostro programma, ma devo dire una tua conclusione, perché questo momento di radio per noi è stato particolarmente importante. Io sono molto legato all'iCare di Lorenzo, che mi sembra veramente di aver conosciuto. Purtroppo non l'ho conosciuto, ma per ragioni anagrafiche credo neanche tu. A te la conclusione.
Direi che è un libro insostituibile, che vanifica le polemiche su determinate figure sacerdotali e che insegna invece a conoscere dal vivo quanto siano stati importanti questi uomini nella formazione di tanti ragazzi.
Grazie Roberto Paravagna. Grazie. Credo una conclusione migliore era difficile da fare. Ricordiamo il titolo: Lorenzo Milani, tutte le opere, 140 euro, 2810 pagine, 4 centesimi a pagina, per i tipi Mondadori Meridiani. Alla prossima.
A risentirci.
Carta vetrata.
Beh, benvenuti, bentornati a Carta Vetrata. Adesso abbiamo con noi un mio alter ego, tra virgolette, Barbara Mannucci, con cui abbiamo già parlato altre volte, scrittrice, e la recensione di questo libro di Gaffi Editore, quindi Alberto Gaffi, che I racconti di Liza Ginzburg, spietati, i mansueti. Cara Barbara, come stai innanzitutto?
Buongiorno, benissimo, benissimo. Tu?
Beh, io quando ti sento sto molto bene, insomma, anche perché per l'emozione mi sono dimenticato di dire che sono 128 pagine e che, come ama il nostro Alberto Gaffi, sono 11 centesimi a pagina. Quindi questa è la presentazione ufficiale di questo bellissimo libro. Dici, Barbara, che ti volevo chiedere una cosa importante. Raccontare non è facile, no? Molto spesso si entra in dei meccanismi, eccetera. Cosa hai trovato di particolare in questi racconti?
Ma guarda, una premessa. Io sono molto prevenuta nei confronti dei libri scritti da donne, è un mio limite, lo ammetto. Tendenzialmente sono un po' miopi ed emotivi sulle relazioni, sulle coppie, sulle dinamiche emotive, diciamo. Qui la situazione è un po' diversa, cioè proprio io ho notato un passo diverso già nella scrittura, perché mi sembra che Liza Ginzburg non racconti ma dica. Faccio un esempio, un punto abbastanza comune dei racconti, 4 su 5 mi sembra, sono ambientati a Parigi. Parigi non è raccontata, potrebbe essere qualunque città, ma in realtà è nominata come nomi di vie, i giardini Luxembourg, senza una descrizione precisa. Lei lo dice dove si trova questa persona e nello stesso modo lavora su questi personaggi, cioè dice delle cose, dei tratti così incisivi, così netti, che risuonano poi, dicono un sacco di altre cose, cioè allargano un po' come fosse un gessetto, ti lasciano nella testa un personaggio da pochi tratti.
Quindi vivono in realtà, c'è la vita e non c'è come l'attore, c'è chi recita e chi vive il personaggio. Quindi tu entri dentro.
Non è sparsa come su un olio. Non è sparsa come su un olio, è tratteggiata, è più un carboncino per intenderci, che poi è anche un po' la qualità grande dei racconti, non devono raccontare tutto, devono raccontare quello che serve per immergerti in una realtà, poi il resto della realtà te la immagini tu quando hai finito di leggere, questo è un po' il pregio secondo me.
No, e poi esatto, è proprio il modo di, non soltanto, essere troppo espliciti a volte distrugge quello che invece in realtà potrebbe essere anche il completamento del lettore. Mi ha incuriosito molto la tua osservazione sul racconto maschile rispetto a quello femminile. Ecco, perché, un po' l'hai detto, perché noti proprio questa sorta di autocelebrazione o comunque di differenza nel raccontare da parte delle donne, invece Liza è completamente diversa, appunto, come dici. Cosa noti nel racconto degli uomini che non hanno, nella maggior parte dei casi, alcune donne?
Maggiore spazio, c'è una spazio, cioè proprio anche nei luoghi, c'è una visione dall'alto. L'uomo nella scrittura ha una visione più globale, più ampia. Mi sembra che la donna, da questo punto di vista, ma ti ripeto, può essere un mio limite.
Certo,
ma c'è
troppo autoriferimento. Invece nei racconti di Liza, cosa hai trovato di diverso, a parte nel raccontare
molto
Parigi?
Incisiva, molto meno emotiva.
Ecco,
molto incisiva. Non so, ti faccio un esempio. Jacques, piccolo, tutto nervi, uno che ha in sé nei gesti, nella postura, nella rapidità dell'eloquio, lo stesso ritmo stressato della Parigi che ogni giorno percorre in lungo e largo. Ti dà l'idea di questo Jacques senza emotività, ma ti dà un'idea molto, molto incisiva, non trovi?
Sì, è molto, molto incisiva, ma soprattutto lo vedi, lo vivi, quello che ti dicevo.
Lo vivi, esatto,
ed è questa la cosa più importante. Quando scopri un racconto, appunto, una scrittrice come Liza, secondo te quali sono gli elementi che più ti si avvicinano anche al tuo mondo, Barbara, che è quello della
scrittura?
Che poi comunque anche tu scrivi, no?
Certo, quindi, io scrivo, ma
bisogna dirlo.
Anch'io cerco all'interno della mia scrittura di non entrare nelle dinamiche emotive, ma di entrare molto nelle dinamiche personali, e poi anche da lettrice donna mi sono sentita molto chiamata dentro ai personaggi, che cioè, in realtà riesce a essere molto universale sulla pagina, che questa è una gran dote. Quello che ho notato di comunanza tra i vari racconti, che poi non voglio spoilerare raccontando i personaggi nello specifico, perché essendo racconti racconterei troppo, ma sono tutte persone che cercano di salvarsi attraverso una relazione, attraverso un matrimonio, una cercano una svolta attraverso una relazione. Addirittura può essere il contrario, nel secondo racconto addirittura è un ragazzo che cerca di salvare se stesso salvando una ragazza violentata. In realtà è una sfida con se stesso che poi non voglio spoilerare, ma non vincerà del tutto. Quindi queste relazioni che cercano di essere una salvezza in realtà poi diventano una prigione. Ogni finale di racconto è una liberazione, in realtà ci si libera da queste prigioni, ma non è mai un happy end. Forse è poi un modo per raccontare in modo più netto il senso di prigione che precedente, cioè un modo per rafforzare il senso di prigione che si svela nel racconto. Quindi molto bello questa sensazione di relazioni, però evidenziando il nucleo, non dandosi dietro con l'emotività.
Certo, quindi non c'è il disegno a tutto tondo, bello, brutto, ma ci sono quelle sfumature, quell'eleganza nel trattare molto più veritiero, appunto. Ecco.
Esatto,
anche
esatto,
il salvifico del relazionale non è l'amore e l'happy end. Questo è molto interessante. Noi ti ringraziamo, cara Barbara. Come vedi, oggi sono stato molto ad ascoltare, caro. Molto caro rispetto all'altra volta, dove ci siamo comunque divertiti. Ti ringrazio. Ricordo il bellissimo libro di Lisa Ginsburg, Spietati i Mansueti, di appunto Gaffi Editore, pagine 128, 11 centesimi a pagina. Grazie, Barbara, e a presto.
Grazie a te, a presto, ciao.
Carta vetrata.
Continuiamo la nostra cavalcata raggiungendo a Caserta Ilenia Menale. Finalmente ti risentiamo. Come stai, Ilenia?
Ciao, buongiorno a tutti. Tutto bene? Anche un po' eccitati perché sai che martedì
Abbiamo saputo, abbiamo seguito perché ne ha parlato un po' tutta la Campania, ma sono arrivati gli eco anche qui a Roma, che al Teatro Comunale di Caserta, il famoso Costantino Parravano, avete avuto un riconoscimento importante. Non avete vinto, ma insomma possiamo dire che siete stati tra i più apprezzati.
Finalisti, guarda, ancora siamo emozionati per questa cosa. Quando l'abbiamo saputo è stata veramente un'emozione fortissima, perché finalisti, il primo concorso che partecipiamo come laboratorio Cross Medial, perché ricorderai che io dirigo con grande orgoglio questo laboratorio di giornalismo al Liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa. Abbiamo partecipato a vari concorsi, di alcuni attendiamo l'esito, e invece su questo del Legambiente che si occupava insomma di parlare di positività nella terra dei fuochi, tant'è vero che il tema era terra dei fuochi, tutta un'altra storia, insomma siamo arrivati finalisti. E abbiamo avuto la fortuna di assistere insomma a un bello spettacolo con tanti personaggi del giornalismo e soprattutto di portare il nostro articolo, molto bello. Ma io non voglio parlare più.
Ilenia, però ti chiedo una conferma. Sì. Il caporedattore, che è una donna, si chiama quasi come te, Ileana, giusto?
Sì, ecco, Ileana, no, Ileana,
perché
Ileana.
Io che sbaglio tutti i nomi dico, mio Dio, adesso che è successo?
No.
Quindi è Ileana che...
Posto.
Esatto, e poi c'è anche Antonio e Maria Rita.
E
quindi
Maria Rita,
un po'...
Esatto,
benissimo.
Esatto. A chi... Guarda, ti passo direttamente a Maria Rita che ti racconta anche un po'
grazie.
L'articolo, insomma, per di Legambiente.
Grazie.
Okay. Ciao a tutti.
Maria Rita?
Calve.
Ciao.
Noi
intanto quanti anni hai? Perché diciamo i nostri ascoltatori...
14,
stupenda, sei scioltissima e brava, ti facciamo i nostri complimenti perché in radio non è così semplice.
Benvenuta.
Benvenuta e ti voglio mettere a tuo agio. Tema libero, di quello che vuoi.
Libera, cara.
Sì, noi abbiamo narrato di una storia di una ragazza che si trova, che abita nel nostro territorio e che ha avuto un tumore, una grave forma di tumore, ma che nonostante tutto è riuscita a superarlo e soprattutto grazie all'aiuto dei suoi docenti. Infatti questi hanno partecipato al progetto di istruzione domiciliare, tra questi anche mia mamma, e sono andati a casa sua, hanno muniti di mascherine e quindi hanno continuato ad insegnarle ciò che avevano sempre fatto nella sua classe. Anche i suoi compagni sono stati sempre molto gentili, la sono andata a trovare e hanno anche organizzato addirittura un evento, una partita di calcetto in suo onore.
Che bello, Maria Rita, veramente
Incredibile, incredibile.
Siamo perplessi.
Brava, brava, brava. Ma torniamo alla vostra avventura con Ilenia, questo cross-medialità. Cosa avete imparato in questi corsi che avete poi anche applicato nel concorso di Legambiente?
Sì, abbiamo innanzitutto imparato ad organizzarsi perché siamo tre nella redazione, abbiamo sempre provato a partecipare a concorsi, quindi a buttarci a provare qualsiasi cosa. E abbiamo imparato delle tecniche giornalistiche e quindi è stata una grande esperienza che ancora oggi continuiamo.
Benissimo. Ci passi anche i tuoi colleghi perché volevamo sentire certo. Anche Antonio e Ileana.
Va bene, vi passo Ileana.
Grazie.
Aspetta, arrivederci.
Ileana, come stai?
Bene, grazie.
Intanto anche tu quanti anni hai? Prima domanda.
15 appena compiuti.
Quindi sei la decana, diciamo, sei la più grande.
Sì.
E sei anche caporedattrice.
Sì, esatto.
Una responsabilità di coordinamento che non è da poco. Come ti sei trovata a lavorare in equipe con gli altri?
No, bene, perché comunque sono... siamo tutti amici, siamo tutti compagni, quindi ci aiutiamo a vicenda. Per ogni difficoltà sappiamo sempre che c'è l'altro che ci supporta e quindi sì, siamo un bel team.
Facciamo parlare anche il maschietto perché sennò insomma sì. Tutte voci femminili, volevamo sentire anche il ragazzo che
bene,
è con voi,
allora,
con Antonio immagino.
Sì, Antonio, ora ve lo passo.
Grazie. Buongiorno.
Antonio, buongiorno. Mi raccomando tieni duro perché siamo rimasti colpiti dalla bravura e dalla professionalità delle ragazze. Qui bisogna certo. Fare le quote marroni, non so, contro quelle rosa per essere
sentiamo
rappresentati. Come ti trovi a lavorare con queste ragazze formidabili?
Benissimo, ci riusciamo a coordinare molto bene, soprattutto nel nostro lavoro, nel scrivere tutti gli articoli che vengono pubblicati. Siamo molto stretti, siamo anche molto legati al rapporto sia emotivo che comunque lavorativo, perché noi abbiamo preso questo progetto come un lavoro e come un progetto che possa farci crescere nel campo lavorativo da parte dei giornalisti.
Siete spigliatissimi.
Quanti anni hai anche te Antonio? Diciamolo perché sembra di parlare con un collega.
14 e tra 5 giorni 15.
Bene, bravissimo. Fra poco verrete qui a fare il nostro lavoro quindi.
Magari, speriamo.
In bocca al lupo, grazie ancora. Ringraziamo soprattutto Ilenia Menale per il lavoro che sta facendo con voi che immagino sia sì. Di utilità. Insomma, da soli si impara poco, ci vuole comunque un maestro che insegna e poi imparare, come sapete fare voi, a superare il maestro, anzi la maestra in questo caso.
Ok.
Me la passi un attimo così ci salutiamo anche con Ilenia.
Alberto, sono giovanissimi, emozionatissimi.
Ci commuovi, ci commuovi. Brava, brava, brava. Portaceli a Roma perché li vogliamo conoscere.
Ma dai, saranno contenti.
Un abbraccio e a presto, ciao.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Anche questa seconda mezz'ora di carta vetrata sta finendo e per concluderla in bellezza Alessandro ha pensato di chiamare Torino, non 3131.
Insomma, Alberto, mi fa queste
Torino
011,
un prefisso che sta diventando centralissimo ormai. Torino, siamo tutti torinesi.
Tutti torinesi, anche
tutti al Lingotto, tutti cioccolatosi.
Tu sei stato a Torino, Alberto, o a Milano, dove eri?
Tutte e due, e a Torino ho fatto mea culpa, come si dice in chiesa, battendo
il petto.
Un pugno sul petto,
ecco,
è andata benissimo.
Quindi il pugno sul petto funziona sempre, questo bisogna specificarlo.
Siamo cattolici,
si può dire questo? Sì, allora, penso di sì, speriamo. Allora, cara Floriana Naso, io voglio farti presentare il libro in maniera ufficiale, istituzionale. Un'autrice Robin da Alberto, che comunque 700 giorni, a te la parola, caro Alberto.
Allora, è uscito per i tipi di Claudio Messina, che è un editore, un mio carissimo collega che mi ha iscritto all'Associazione Italiana Editori, un maestro dell'editoria, insomma, uno che fa questo mestiere alla grande da più di 20 anni, anzi non voglio dire quanti perché sennò sembra che bimillenario, invece è una persona ancora in pimpante e arzillo in gambissima.
Un po' come noi, insomma, ecco.
Fra qualche anno
siamo ragazzi. E quindi Floriana Naso con 700 giorni. L'editore.
Sì, buongiorno, eccomi presente.
Come va intanto? Che esperienza ha vissuto in questo Lingotto? So che ha firmato un sacco di copie.
Sì, è andata molto bene. La fiera, come tutti sanno, ha reso benissimo. Torino ha risposto presente. ci sono state tantissime visite, per ciò che mi riguarda sono molto contenta perché davvero ho avuto un ottimo riscontro, ho conosciuto tantissime persone interessate, la tematica ha funzionato molto bene, piace, interessa, quindi...
Ecco, una battuta sulla tematica perché non l'abbiamo ancora presentata, è una storia d'amore, è un romanzo soft erotico,
soft erotico,
un pochino più castigato delle sfumature,
delle sfumature di grigio.
Ma guarda, è un romanzo molto diverso dalle 50 sfumature di grigio. Innanzitutto questo è un romanzo che tocca tante tematiche, ad esempio la bisessualità, le relazioni tra genitori e figli LGBT, i pericoli degli incontri online, la difficoltà di trovare una propria identità e il proprio posto nel mondo, tant'è che è la missione della protagonista del mio libro. È un libro che tratta sì di erotismo, ma non è quella la componente principale.
Ma guarda le donne o anche ai lettori maschietti? Perché purtroppo in questo periodo sembra che l'erotismo sia appannaggio solo delle lettrici. Invece io, che sono un amante del genere, vorrei sapere, avete pensato anche a noi maschietti o dobbiamo sempre crollare nella volgarità? Perché insomma...
Guarda, ti dico, innanzitutto, a parte il fatto che le scene sono descritte in maniera molto raffinata ed elegante, però ti dico, questo è un tema che interessa molto anche ai maschietti, diciamo, il tema della bisessualità e comunque diciamo di riscoprire un pochino il rapporto tra donna e donna. Ecco, mi sono resa conto che questo interessa molto.
Ecco, a proposito di rapporto donna-donna, la ragazza, che è altissima, più che altissima borghesia, ricchissima, vive un vuoto in generale, che è il vuoto
Chloe,
di tutti.
Chloe,
la cara Chloe,
sì,
che
sì,
ha un rapporto prima di tutto molto particolare con la sua seconda mamma, che è la donna che sta in casa con loro, la collaboratrice domestica. Poi in un momento difficile, tramite internet, i famosi, adesso non facciamo pubblicità ai social Mythic eccetera, incontra un'altra donna, è lì che oltre all'elemento saffico in qualche modo, quindi l'amore così che un po' tutti in qualche modo, anche gli uomini tra virgolette, guardano con un occhio di curiosità misto a perversione,
desiderio.
E desiderio, ecco, mi corregge il nostro Alberto, e desiderio, e lo dice anche in un modo molto ve lo farei vedere, no, a parte gli scherzi, però poi dopo c'è una situazione che si estremizza, gravissima, si passa allo stalker e si passa alla violenza, poi non diciamo il finale, quindi non è detto, tu demonizzi la domanda, demonizzi quindi il concetto e il discorso del incontrare le persone tramite internet o no? Cioè una chiave di lettura negativa?
No, assolutamente, anzi io penso che oggi internet sia esattamente identico a un qualsiasi locale che noi possiamo trovare nelle nostre città, tant'è che la protagonista Chloe incontra questa donna, ma non la incontra in chat, in effetti lei la incontra per strada, e poi chiaramente lei ha un'idea un po' tutta sua, diciamo, di evasione, no? Quindi ecco, un po' maschile, diciamo che ho tracciato questo personaggio femminile, però a tinte maschili,
è
quindi
vero,
lei è molto
vero,
sicura,
questo mi ha colpito
lei
molto.
È molto sicura di sé, molto sfrontata, sa bene quello che vuole e lo mette immediatamente in chiaro, però come tu sai è difficile prevedere, no? Cioè la vita è imprevedibile, quindi benché noi ci mettiamo qui e facciamo mille piani, però chi lo sa come andrà a finire.
E infatti, questo è un po' un mistero,
Sì, è un mistero, e tant'è che la protagonista se ne renderà conto a proprie spese, purtroppo avvicinandosi a una realtà che ahimè tutt'oggi è molto attuale.
Floriana, una domanda sui genitori dei ragazzi e delle ragazze che scoprono di avere una sessualità
mista,
attenta allo stesso senso, quindi senza né dire mista né dire attenta allo stesso sesso.
Sì.
Che cosa decifri? Ecco, il comportamento che vedi, diciamo, è ambivalente.
Ma guarda, ti posso dire, di solito i genitori accolgono queste notizie chiaramente con un po' di titubanza, diciamo così, anche se chiaramente poi il figlio è sempre il figlio, per cui è chiaro che un genitore accetta, anche se magari c'è bisogno di rifletterci un pochino su. Però io dico che poi alla fine insomma tutto secondo me poi si risolve, nel senso che anche la protagonista del mio libro chiaramente all'inizio incontrerà delle difficoltà, però poi l'amore che ti lega ai genitori e viceversa chiaramente supera quelle difficoltà.
Bene, questo sì, mi fa molto piacere, perché invece un film di Özpetek con Scamarcio e con insomma anche protagonisti importanti, Michele Placido, vediamo insomma che la situazione porta a una rottura. È la Puglia protagonista di questa difficoltà, che invece è una regione che ha eletto Nichi Vendola come presidente per ben due volte, quindi forse
sì.
No, dovevano ambientarlo in Piemonte.
Esatto, Bambine Vaganti ha un concetto diverso.
Ma ti dico, guarda, Piemonte e Puglia non c'è alcuna differenza, ti assicuro.
No, forse il Piemonte comunque... è un po' più indietro.
No, provocazione. Però Floriana ci teneva molto, questo me l'hai detto fuori onda, a precisare che tu volevi parlare di bisessualità, non solo di omosessualità.
Certo.
Perché
guarda,
esiste una identificazione.
Come è giusto.
Guarda, mi hai preceduta perché te lo stavo dicendo, che è un argomento poco trattato. In effetti non è trattato affatto.
Sempre
Özpetek, no?
Nelle Fate Ignoranti lo ha trattato, perché lui era nelle Fate Ignoranti, prima di Mine Vaganti, lui era sposato con Margherita Bui.
Abbiamo scoperto che ci piace entrambi Özpetek.
E poi no, perché lì c'era la bisessualità.
Vabbè,
proprio,
un grande regista.
Quindi tu perché vuoi mettere in evidenza questo? Nel libro esce tantissimo.
Guarda, innanzitutto è stato bello ambientarlo a Torino, perché c'è un po' questa credenza diffusa, ma a mio avviso assolutamente superata, secondo la quale Torino sia un po' rimasta ferma a questi retaggi culturali un po' bigotti, quindi la mia è stata un'ulteriore sfida ambientare questa storia a Torino e dimostrare che comunque le donne torinesi sono esattamente uguali alle donne di qualsiasi altra città italiana. Quindi ti dico, la bisessualità, come ti dicevo prima, è un fenomeno molto diffuso, di cui però si parla molto poco, e invece forse sarebbe utile parlarne.
Esatto, quindi comprate il libro di Floriana a questo punto, perché comunque evidentemente tu ne parli.
700 giorni, casa editrice Robin di Roma, sono 14 euro per 256 pagine, soli 5 centesimi a pagina.
Grazie Floriana.
A presto.
Prego, grazie a voi.
Carta vetrata.
Anche questa terza mezz'ora inizio, il programma Carta vetrata continua a ghermire con i suoi artigli risultati di ascolto. Alessandro Gatta, forse hai anche tu un pochino di merito di questa risalita.
Non mi aspettavo questo complimento improvviso, Alberto Gaffi. Alessandro Gatta poi oggi ha il piacere di rincontrare
una mitica Flaminia Naro, che tra l'altro
altrimenti ci
settimana prossima gli diamo il testimone, perché noi non andremo in onda,
non andiamo in onda, mancherete a tutti noi.
Il concorso Otello Carno, che sta per arrivare alla sua conclusione, e vedremo, staremo tutti sintonizzati su Radio Città Futura per ascoltare questa gara tra lettori, per chi ha letto meglio il libro, questa volta mi pare di Susanna Tamaro, ma non vorrei sbagliarmi.
E salutiamo Flaminia Naro, insomma, per carità, eccoci.
Tamaro Naro.
Esatto,
abbiamo,
hai capito la battuta, abbiamo un'amica.
Susanna Schimperna, che sta scrivendo.
Buongiorno, ciao.
Libri su libri, perché questo non è il primo, vero Susanna?
No, questo sarà forse il
dodicesimo libro, Susanna.
Sì.
Quindi la sporca dozzina.
In realtà sono pochissimi, sono stata ferma per anni, poi ne ho scritti tre nello spazio
tutti
di due
insieme.
Anni. Più o meno, sì.
Ma io ti vedo spesso nei giri, abbiamo detto, no? Prima.
Scoperto che siete molto amici.
Ci conosciamo perché ci sono tanti anni che ci incrociamo.
Ci
in realtà
incrociamo
parliamo
radio televisione, sì,
quindi ci sono io oggi qui a Radio Città Futura per la prima volta.
Visto che non andiamo in onda però la settimana prossima, sono obbligato a dare una piccola comunicazione. Dei cari amici, sono arrivati alla 14ª edizione. Qui a Roma ci sarà il Rome Chamber Music Festival, che insomma merita veramente una trasgressione, venire in questa città del peccato a ascoltare musica da camera. 4 giugno 2017 la prima data, ma poi ci sono appuntamenti veramente ogni sera, perché la musica tradizionale si sposa anche al jazz e continua a sedurre attraverso il lavoro di camera. Ma sempre da camera a camera arriviamo a parlare di camere da letto, perché ecco, sono delle coppie.
Addirittura camere da letto.
Siamo subito arrivati al dunque.
Però certe volte anche spogliatoi di palestra. Anche spogliatoi.
Perché
anche altri, il peccato è con
noi. Hai scritto per Cairo Editore, sì, e rimarrai con noi per qualche puntata.
Molto volentieri.
Ti abbiamo accaparrato, come si dice, i nostri artigli entrano dentro e prima di uscire...
E Susanna sarà con noi.
Sentite, una volta che io imparo come arrivare nei posti, ritorno volentieri. Coincidenza, l'unico problema è la prima volta.
Allora, la prima volta è una coincidenza. Dopo, sì, però, come dicono i sacerdoti, è peccato.
È peccato, e vive peccati, io dico, posso dirlo?
Quando un incontro può cambiare una vita, uscito, sì, per i tipi di Cairo, c'è un divieto di transito. Cosa hai messo in copertina?
Sì, beh, non l'ho messa io naturalmente, ma l'ho approvata, sì. C'è una matassa, un cuore che sembra una matassa,
esatto,
di nastri rossi con un divieto stradale.
Ma è successo già nella tua vita qualcosa del genere? Perché
ma la mia vita
per scrivere queste vite...
Guarda, la
bisogna
mia vita
aver vissuto qualcosa, no?
È assolutamente piena di coincidenze sotto ogni punto di vista, anche da un punto di vista amoroso, assolutamente. Se tu vuoi che io accendo qualcosa, io ho avuto due storie grandiose, importantissime. Da una sposata ero, ho fatto poi mia figlia, e lì c'è stata una serie di coincidenze talmente pazzesche che ne dico soltanto una. C'eravamo a vicenda sognati, sognando anche il posto in cui ci saremmo incontrati. La seconda storia è con una persona che conoscete bene, che è Claudio, sì, Rocchi, musicista.
Poi metteremo un brano musicista.
Molte altre cose. Beh, con Claudio ce ne sono un miliardo di coincidenze, però ne posso dire una. Lui mi aveva molto cercato attraverso l'editore con cui io allora lavoravo, che era Francesco Coniglio, con cui facevo giornali e cose, perché lui collaborava con un giornale che era Olis, che era di Coniglio. E Francesco Coniglio non gli ha mai risposto. E lui mi aveva molto cercato, avendomi visto una volta in televisione parlare da Costanzo di castità. Lui veniva dall'Hare Krishna ed era stato in castità per 15 anni. E poi ci siamo rincontrati in un momento in cui, negli stessi giorni, un amico, che non era amico suo, che era un amico mio virtuale,
quindi vera e propria coincidenza, insomma,
aveva cominciato a mandarmi pezzi di Claudio Rocchi dicendo: ma tu lo conosci? Io lo adoro. Ho detto: ma io sì, so chi è, ma non mi interessa la sua musica. Ho cominciato a sentirla per la prima volta negli stessi giorni in cui io cominciavo a scrivermi con Claudio.
Quindi è nata prima un'ammirazione, tra virgolette, artistica.
Sì, noi
ci siamo... non la passione,
allora, io vi dico, noi ci siamo messi insieme nel momento in cui non ci conoscevamo e abbiamo semplicemente cominciato a scrivere insieme un poema che poi è uscito poco tempo fa. Basta.
Bella questa storia, Alberto.
Allora, ti aspettiamo settimana prossima per incominciare a raccontare
molto
ai nostri
volentieri
ascoltatori qualche storia di queste camere da letto, ma spogliatoi, come hai detto giustamente te, anche non per forza.
Parchi.
Coppie
famose della storia, sì, di tutti i tipi davvero, perché ci sta l'avventuriero, il famoso alpinista, il pilota, cioè Nuvolari, il presidente Lincoln. Bonnie e Clyde, i delinquenti e via così.
Ne avremo di che dire.
Sì.
Però.
Ciao.
Grazie Susanna.
Carta vetrata.
Anche questa puntata sta per finire, manca ancora il collegamento con Rovigo, ma in studio, come ormai ci ha abituato, ci ha viziato di piacere e di ironia, Robertino Valabrega, per dirci oggi come si fa a fare cosa?
Come si fa a vincere a scacchi? Perché io a scacchi ho sempre perduto, ho sempre perso, insomma, perché non so giocare molto, molto, molto bene. Ma qui abbiamo un nostro caro amico, una persona che è un campione di scacchi.
Col quale ti vuoi confrontare?
Mi vorrei confrontare con il signor Marco Di Domenico, che è una persona...
Buongiorno.
Benvenuto Marco.
Grazie.
Sai in che tipo di gioco stai entrando? Senti, abbiamo già messo in guardia, con cautela, ti diamo nelle fauci
di Roberto
del Coniglio Mannaro,
un grandissimo campione di scacchi, che ci potrà dire da dove sono nati questi scacchi.
Beh, gli scacchi, hanno un'origine molto antica, nascono nel 1500 anni fa in India, tipo nel 500 d.C., poi con il commercio, con la via della seta, si sono sviluppati dalla Persia e sono giunti fino a noi proprio anche grazie alle crociate, che i crociati, passando diciamo dalla Terra Santa, hanno portato anche il gioco degli scacchi. Ed è stato proprio anche grazie, soprattutto anche alla Chiesa Cattolica, che noi giochiamo con le regole moderne, perché gli scacchi all'inizio, quando sono nati in India, si chiama un gioco che si chiama Chaturanga, praticamente, e si giocava in quattro praticamente.
Ma giocavano con le regine?
Giocavano sempre con le regine e re, però per muovere i pezzi praticamente si usavano i dadi, e quindi di quante mosse dovesse fare, diciamo, il pezzo, il pedone, la regina e il re, si muovevano i dadi, e la regina infatti si muoveva di un passo solo alla volta.
Ma questi re, queste regine, che non si offendevano, cioè quando, non so, com'è nata questa cosa di questi scacchi? Non so, il cavallo, i pezzi, no? Degli
I
scacchi.
Pezzi proprio sono nati
come sono nati? Cioè sono nati... da che cosa... sono venuti fuori l'alfiere. Chi è l'alfiere?
L'alfiere, diciamo che è il gran visir, diciamo, è nato come nell'antica Persia, il gran visir, quindi infatti a quei tempi era l'elefante, rappresentava, perché gli scacchi comunque rappresentano un po' il gioco della guerra, il gioco dei re, quindi rappresenta un po' proprio, quindi c'è il re che è il grande, la regina che è il vice, così, e poi sono tutta la corte, quindi sono gli alfieri, sono la cavalleria, c'è l'artiglieria, quindi c'è le torri, i pedoni. E poi ecco, quindi, e le regole moderne proprio.
Ma parliamo un attimo di come si fa. Ma come si fa a vincere a scacchi? Perché io sono capacissimo a perdere. Quella è una mia caratteristica. Io sono veramente bravissimo, sono un campione di scacchi, perché so come si fa a perdere. Ma non so come si faccia a vincere, questo è il problema.
Infatti diciamo che vincere a scacchi bisogna far imparare a far
tutti
cooperare i pezzi insieme.
Sappiamo. Non lo sappiamo.
E anche noi ancora non lo sappiamo, però diciamo... Bisogna far cooperare i pezzi insieme, ecco, quello per vincere a scacchi bisogna far imparare a muovere i pezzi insieme.
È,
ecco,
molto difficile, è un gioco molto difficile. Io mi perdo, appena si inizia mi perdo subito, non riesco, mi scappano i cavalli, gli alfieri e diventa un problema, insomma, un grosso problema. Poi quando rimane soltanto il re... allora lì io resto con un pezzo solo e il gioco finisce, insomma, miseramente, purtroppo.
Infatti, ecco, anche questo è lo studio degli scacchi, che si divide in tre parti: quindi apertura, medio gioco e finale. Ecco, quando si comincia
nel finale tu mi dicevi che è molto importante il finale.
Esatto, perché nel finale, infatti, come diceva anche
però il
Capo,
è scontato il finale. Il finale è scontato perché c'è una tecnica, diciamo, di gioco che all'inizio si può manipolare,
è vero.
Finale è uno schema fisso,
si gioca e si vince solo in una certa maniera. Infatti,
io riesco comunque a perdere, ho lo schema della perdita proprio alla fine degli scacchi. È una cosa.
Ma con chi giochi? Perché non abbiamo ben capito se giochi con te stesso, perché c'è chi gioca da solo e perde.
Sì, io di solito gioco con il computer, e vince sempre lui. Io ci parlo certe volte, riesco a così cerco di stare.
Hai un rapporto col computer?
Col computer, sì, però non c'è niente da fare.
Mia sorella non gioca,
non sa nemmeno che esiste.
Adesso l'ho presa alla larga, la domanda su tua sorella.
Mia sorella penso che non sappia neanche che esistono gli scacchi. No. Insomma, ecco, io giocavo a dama.
Quando hai iniziato?
Gioco dei poveri.
Tu quando hai iniziato a giocare a scacchi? Subito?
Subito, appena nato.
In galera.
In galera.
In galera, non avevo niente da fare.
Ha dato dei suggerimenti allora per vincere, precisi, sempre lì. Senti Roberto, quando tu, un giocatore, un avversario che sceglieresti tra noi, chi è? Intuitivamente, oppure un ideale, perché poi bisogna capire anche giocare con chi si vince facile.
Ma un avversario, io dovrei trovare un avversario che abbia,
a parte, cioè, il computer,
una persona che mi è simpatica. Questo
che ce l'avrai nella vita, no?
Perché dato che io perdo, lo faccio vincere, lui è contento quando vince, e quindi devo trovare una persona simpatica, perché quello è
Marco, ci troverai a trovare, oppure pensi che sia finita qui la tua avventura?
No, a trovare. Perché... esperienza.
adesso mi insegnerai.
Non siamo a giocare a scacchi, certo, oh, l'amico Roberto.
Certo, io voglio essere pronto, voglio partecipare, voglio essere...
Diamo qualche mossa di apertura, una tua apertura per i nostri ascoltatori scacchisti.
Il gambetto di donna, diciamo, quello
gambetto
più...
Di donna,
quello,
il
gioco posizionale. Quello è una cosa che a me piace, il gambetto
Il gioco
donna,
posizionale.
Sì, dipende dall'età della... Sì.
E poi media partita.
Non fare discriminazione.
Media partita, ecco... diciamo, ecco, sviluppare il gioco di posizione più che altro.
Bene. Quando... Senti, puoi utilizzare anche prima gambetto,
guarda, poi gambetto di donna e posizione.
Ci sei?
Perfetto.
Fai esercizi a casa. Cioè,
a casa mi eserciterò.
Gambetta anche nuda.
Sì, adesso poi parlerò con Marco in separata sede che lui mi spiegherà come fare
le mosse.
Le giuste mosse.
Alla prossima.
Benissimo. Grazie. Arrivederci.
Grazie.
A presto, grazie Marco.
Carta vetrata.
Anche questa puntata è finita e come ogni puntata raggiungiamo Cristiano Draghi a Rovigo. Ciao Cristiano.
Eccomi qua, guarda, sono in uno spazio per bambini, in un laboratorio per bambini, quindi sentite qualche gridetto.
È stupendo, da allegria. Oggi vogliamo parlare di un premio che la Regione Veneto ha istituito ben 54 anni fa, è un premio dedicato a... i racconti, quindi possono partecipare in tanti, ci si può proporre da soli, ma anche attraverso i titolari delle librerie di Venezia e di Mestre, facendo pervenire un curriculum e 10 copie dell'opera proposta e, da quello che intuisco, anche inedita. Parliamo del premio Leonilde Arnaldo Settembrini di Mestre, che è arrivato a 54 edizioni. Il premio è cospicuo, il vincitore prende quasi 8.000 euro e i secondi due quasi 1.500 euro, insomma direi che ci si può provare. Ma cosa succede in questi concorsi, a prescindere da questo che sicuramente staranno vagliando tantissimi concorrenti, in generale succede qualcosa che Cristiano ha scoperto. A te la parola.
Ma senti, ciao a tutti. Allora,
ciao.
È già un po' di qualche anno che la cosa naturalmente avviene proprio grazie all'avvento di internet. Senti, vi racconto un brevissimo episodio. C'era un laureato in psicologia che si era offerto di scrivere per me degli articoli quando ero direttore di un quotidiano locale. Ho detto benissimo. E scrive degli articoli, ma bellini, colti, intelligenti, con delle cose internazionali. Poi a un certo punto cosa abbiamo scoperto? Che erano semplicemente copiati, ma copiati intendo proprio copia e incolla dalla A alla Z.
Addirittura.
E alla mia contestazione rispose: ah no, ma è così che si fa divulgazione oggi. Insomma,
però
c'è qualcuno che non ha capito bene. Sono stato giurato in un piccolo premio letterario per studenti, dico il peccato ma non il peccatore, trattandosi appunto di giovani che sono stati, spero, adeguatamente redarguiti. Beh, vi devo dire che ogni centinaio di elaborati ce n'era almeno 5 o 6 copiati da internet. Copiati intendo o copiati del tutto oppure letteralmente prendendo a pezzi roba da internet. Qualcuno invece si ispira, tipo inventando apparentemente una storia fantasy, magari a un videogioco e ci racconta cosa? La trama è il videogioco. Insomma, un disastro, e questo incattivisce il giurato,
certo.
Perché poi si diventa, come dire, tignosi e a forza di Google si va a scoprire tutti o quasi. Io spero che chi ha vinto non sia stato solo quello più furbo, ecco, questo mette un po' di tristezza.
Si dice a volte che sia inconsapevolmente legati a un testo, talmente legati a un testo da riprodurlo. Mi è capitato anche con un mio autore che ha pubblicato un romanzo con un'altra casa editrice che ha proprio scelto di mettere in copertina un testo praticamente identico di Sala Pianta a quello di un altro autore altrettanto bravo come lui, e di fronte alle osservazioni che sono state fatte da molti ha risposto: lo amavo talmente tanto che quando l'ho letto mi è entrato dentro e l'ho citato. Queste potrebbero essere delle citazioni inconsapevoli. Ma sentiamo anche la nostra Michela Canova, che abbiamo raggiunto a Belluno, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, se non sbaglio.
Non rubiamo lì troppo altisonanti. Buongiorno Alberto, buongiorno Cristiano.
Buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno.
Comunque, collega di Amadori, se non sbaglio, giusto?
Collega, sì, sottoposta sono io.
Vabbè, insomma, degnamente rappresenti la categoria. Ti sei trovata anche te di fronte a questo tipo di incresciosa situazione, di trovare dei plagi così?
Non per i racconti, ma per articoli sicuramente sì, proprio copiati intere frasi virgolettate dall'inizio al punto finale, sicuramente, anche articoli. Diciamo che internet facilita notevolmente questo tipo di attività. Una volta era molto più difficile, penso a scuola, quando cercavamo di riprodurre testi per i compiti di italiano. Dovevamo portarci libri, libretti, bignami e cose già scritte nascoste da tutte le parti.
E tu lo perdoni questo peccato?
No,
lo consideri veniale o pensi che sia mortale?
Assolutamente, mi dà molto 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 fastidio, lo ritengo.
Quindi è meglio scrivere male ma proprio della farina del proprio sacco che scrivere bene prendendo da altri.
Ma tu, su internet in questo momento, quando mi hai contattata, ho digitato le parole "racchia e plagio" su Google, al secondo posto esce "come rubare i racconti altrui e pubblicare".
Addirittura, questo
come pubblicarli? È mancata la linea un secondo, ma credo come che volessi dire proprio questo.
Rubare i racconti altrui e pubblicarli online.
Bene.
È proprio tutto l'insegnamento preciso per come fare.
Come costruirsi una bomba atomica e regalarla a qualche amico, insomma.
Esatto.
Facendola esplodere. Bene, io direi che con questo concludiamo, prima di dare l'assaggio di quanto si può essere idioti nel proporsi come plagiatori o sottolineatori di cose altrui, perché questo non rende utile la lettura e tantomeno la scrittura, ecco. La rende
ma diciamo che si viene beccati, attenzione, perché ci sono giurati tignosi come me.
Bravo Cristiano, bravo. Bisogna essere disciplinati.
Dalla regia mi dicono che il premio Leonilde e Arnaldo Settembrini di Mestre non accetta inediti, quindi solo racconti, raccolte di racconti edite, non poesia e non romanzi. Affrettatevi perché stanno per scadere i termini per partecipare. Con questo salutiamo il nostro adorato Cristiano Draghi e Michela Canova, raccogliendo a noi, a corte, tutte le nostre radio contubernali che velocemente elenchiamo. Radio Panda, Ciao Radio, Nova Radio, Radio Attività, Punto Radio, Radio Budrio, Radio Città Futura, Radio Clodia e Radio Galileo. Naturalmente Radio Rovigo sul web. Alla prossima, ciao a tutti.
Ciao.